Possiamo dichiarare nella nostra vita che Dio è veramente grande per come abbiamo cantato, vero? Amen. E la grandezza di Dio è qualcosa che va dichiarata nella nostra vita e testimoniata realmente al mondo. Ma come spesso succede e come tra l'altro sta succedendo nella nostra società, abbiamo già parlato 2 settimane fa che realmente sembra che i cristiani sono messi ogni giorno su una scelta se obbedire a Dio o obbedire realmente a quello che sono anche dei meccanismi che la nostra società ci dà come modelli che sono anche contro quello che Cristo ha insegnato, e cioè l'egoismo, l'arrivismo e tutto quello che è realmente una società improntata sull'egoismo umano, sull'individualismo, eccetera. E oggi ho sentito molto forte di predicare un messaggio per la Chiesa, che è molto importante, che ha questo titolo, Recuperare la famiglia. E credo che è davanti ai nostri occhi quello che sta succedendo, di come realmente il diavolo sta cercando di prendere il controllo della nostra società. L'altra volta abbiamo parlato, se vi ricordate, ho accennato al fatto che gli stati stanno perdendo la loro sovranità, ma altresì anche le famiglie vengono private del diritto in alcuni stati di poter esercitare la loro autorità all'interno delle proprie, anche della propria convinzione di educazione verso i propri figli. E noi dobbiamo capire una cosa, che una domanda che voglio fare stamattina: dove dobbiamo vivere il nostro cristianesimo? Solo in chiesa? No. Nella società? Qualcuno dice certo. Ed è giusto. Però il primo luogo dove Dio ci dice che dobbiamo vivere il cristianesimo è la nostra famiglia. E sono le nostre case, le nostre mura domestiche. E dobbiamo recuperare il concetto di famiglia cristiana, che non è il giornaletto che esce nelle edicole. Io non lo so se ancora esce, sì, mi confermano che ancora esce, non è morto, almeno il giornale non è morto. Forse il concetto di famiglia poco a poco sta morendo, ma il giornale no. E perché questo? Perché nell'Antico Testamento Dio ha mostrato un modello molto importante sulla trasmissione dei valori divini. Ed il modo, tra l'altro, con cui questi valori divini voleva il Signore che fossero trasmessi nel suo popolo. E c'erano 2 canali. Il canale sacerdotale e profetico, quello dei sacerdoti che davano e leggevano la legge, quello dei profeti insieme ai sacerdoti che dichiaravano la volontà di Dio per la nazione per quel tempo, ma c'era un secondo canale che era molto importante e a cui l'Antico Testamento dava un peso molto forte, che era quello della famiglia. Ora, se noi non comprendiamo lo scopo per cui Dio ha creato la famiglia e il perché Dio ha concepito questa famiglia, noi perdiamo di vista realmente l'obiettivo di questo concetto. Intanto dobbiamo partire da ciò che è Dio. Pastore Giovanni Traettino ha fatto un libro, Dio è un Dio di relazione, no? E parte dal concetto che Dio è famiglia in se stesso, la Trinità è la prima famiglia. E realmente c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo, che rappresenta anche la parte materna di Dio. Lo Spirito Santo è colui che si prende cura del popolo, che nutre il popolo, e che quindi realmente viene presentato come delicato, come una colomba, ok? Ma anche forte e potente. E questo è l'aspetto anche della femminilità, perché la femminilità non è soltanto delicatezza, è anche determinazione, ok? Ci sono molte donne determinate, forse più determinate degli uomini, e credo che qualche uomo dovrebbe prendere esempio dalla determinazione delle donne. E Dio ha creato la famiglia per combattere la solitudine dell'uomo. Dell'uomo come essere umano, non soltanto dell'uomo come sesso, ok? Ma uomo-donna in questo caso. Perché Dio ha guardato l'uomo e ha visto che era solo e gli ha creato la donna. Qualcuno pensa che forse Dio ha fatto un errore. Ma Dio non fa errori. Gli errori li facciamo noi. Gli errori li facciamo noi quando vogliamo distruggere il modo come Dio ha concepito le cose. E c'è un salmo meraviglioso nella scrittura, il salmo 68 al verso 5, che dice: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora, e a quelli che sono soli Dio dà una famiglia. È scritto esattamente così. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia. Questo concetto non è soltanto legato alla famiglia naturale, ma è legato alla famiglia spirituale, perché, che rappresenta la Chiesa, perché Dio vede sia la famiglia naturale che la famiglia spirituale alla stessa maniera. E a coloro che sono soli di una famiglia naturale, Dio ha concepito una famiglia spirituale, che è la Chiesa. Che è la Chiesa dove ci sono, dove c'è la presenza della Trinità, ma dove c'è anche la presenza di fratelli e sorelle, padri e madri spirituali che possano donare anche affetto e calore. Certamente capisco bene che non è quello che potrebbe essere di una famiglia naturale dove stai e vivi 24 ore su 24, però io penso che laddove nel corpo di Cristo si formano relazioni, allora uno può anche concepire il concetto di poter pregare per la persona che Dio gli ha messo accanto ogni giorno, affinché il Signore possa farle sentire la sua presenza e il calore del corpo di Cristo. Perché Dio dà una famiglia a coloro che sono soli. Amen. E se tu sei solo, stamattina puoi dichiarare nella tua vita che Dio ha donato a te una famiglia, che per prima cosa è la presenza della Trinità dentro di te e della presenza spirituale del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Ora, perché è importante il concetto della famiglia? Perché una società si basa sulla famiglia. Famiglie sane, società sane. Famiglie non sane, società non sane. Nell'antico impero romano, quando le famiglie furono distrutte, è incominciata la crisi dell'impero romano, crisi di moralità, crisi sociale. E sembra che oggi si stia ripetendo praticamente lo stesso schema. E il diavolo sta realmente attaccando l'unità delle famiglie proprio affinché i nostri figli e la nostra futura generazione possano perdere i punti di riferimento, perché sembra strano, ma Dio ha concepito che i primi punti di riferimento vengono dati dalla famiglia e non dalla società. Amen? Siete qui? E io credo una cosa, che se guardiamo la struttura dell'Antico Testamento, vediamo che Dio aveva concepito la famiglia patriarcale, cioè dove praticamente il padre aveva una relazione con i figli molto forte, sotto il processo sacerdotale. Non era una famiglia patriarcale concepita col fatto che il padre doveva essere tiranno, sia della moglie che dei figli. Ma il padre era l'anello di congiunzione fra Dio e la famiglia. E noi dobbiamo recuperare assolutamente questo concetto prioritario, perché i genitori e soprattutto la figura paterna ha quella responsabilità davanti a Dio di essere ponte fra lo spirito, che è Dio, e la casa, che è la famiglia. I sacerdoti sono intermediari. E il sacerdote è qualcuno che si mette tra, letteralmente significa questo, ok? Quindi, in un certo senso, Dio consegnando all'uomo le chiavi del sacerdozio, significa che il sacerdote, e quindi il padre o il marito, diventa ponte fra Dio e la sua casa. Per manifestare cosa? Per manifestare la volontà di Dio all'interno della propria vita familiare. E questa famiglia si basa su due principi fondamentali nella scrittura. Uno che è il patto e uno che è il secondo che è la responsabilità. La prima è il patto e la seconda è la responsabilità. E tutte queste due cose vengono chiuse da un principio molto importante che è l'amore. Cioè non soltanto l'amore sentimentale, cioè il sentimento dell'anima, ma il principio dell'amore di Dio. Quando Dio ha fatto la nuova alleanza con l'uomo, cioè il nuovo patto attraverso il sacrificio di Cristo, e ci ha resi tutti partecipi della sua natura, e ci ha fatto tutti, dice la scrittura, sacerdoti e re. Lo sapete che siete spiritualmente sacerdoti e re? Ok? Quindi Se lo siamo già sacerdoti e re, significa che all'interno anche del concetto di ponte sacerdotale, all'interno delle nostre case, lo possiamo fare. E in questo non c'è solo il marito, poi lo scopriremo, ma c'è anche la moglie che deve, ha un ruolo molto importante. Perché è come se Dio ha concepito l'uno accanto all'altro, come se fossero re e regina della propria famiglia, con responsabilità diverse, senza ombra di dubbio. Però è importante che noi concepiamo questo concetto. Siamo sacerdoti, quindi il sacerdozio è qualcosa che quando nasciamo di nuovo è dentro di noi, non lo devi ricercare. Non devi chiedere a Dio, Signore insegnami per diventare un sacerdote, perché già è dentro di te. Puoi chiedere semmai, Signore aiutami a scoprire questa realtà nella mia vita. Non devi chiedere a Dio di diventare, già lo sei, già l'ha fatto. E dicevo, questo nuovo patto si basa su un'alleanza attraverso il sangue di Cristo tra noi e Dio. E questa alleanza è stata fatta in virtù dell'amore di Cristo. Quindi il patto si regge sull'amore, ma su quale amore? Su un amore incondizionato. Amen? Perché io non meritavo quest'amore. E alla stessa maniera il patto matrimoniale, perché non è un contratto il matrimonio, ricordiamocelo, viene recepito nella stessa maniera. Cioè è un patto indissolubile davanti a Dio, perché Dio è garante di quel patto. Perché viene, il matrimonio viene fatto davanti a Dio. E soprattutto si unisce qualcosa di molto importante, che è l'amore di Dio dentro il matrimonio. Come dire che noi, io marito, tu moglie, i figli, devono amarsi a vicenda dello stesso amore come si ama la Trinità, cioè un amore incondizionato, non basato su quello che noi facciamo, ma basato su quello che Dio fa nella nostra vita. Non guardare l'altro attraverso i suoi errori, ma guarda l'altro attraverso la grazia. Anche quando i tuoi figli sbagliano, o tuo marito sbaglia, o tua moglie sbaglia, guardala attraverso la grazia di Dio, con gli occhi di misericordia, sapendo che la grazia di Dio ci santifica e che noi non amiamo per sentimenti, ma possiamo amare con l'amore di Dio. E l'amore cambia, cambia l'altro. L'amore ama per primo, non chiede di essere amato per primo. Amen? E su questo concetto voglio parlare su qualcosa di importante. Quando i due, marito e moglie, si uniscono davanti a Dio, la Genesi dice che in quel momento l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due si uniranno e diventeranno una sola carne, cioè una sola cosa. E così è lo stesso del patto davanti a Dio. Nel nuovo patto noi, quando ci identifichiamo con Cristo, diventiamo una sola cosa con Dio. Dio viene ad abitare in noi e noi dimoriamo in Lui, è scritto in Giovanni. Alla stessa cosa, marito e moglie, nella stessa momento, marito e moglie, quando diventano davanti a Dio una stessa cosa, sono indissolubili. È come se la moglie porta riflesso una parte del marito e il marito porta in sé una parte della moglie, cioè diventano una stessa cosa. Ma vediamo un attimo, dopo aver fatto questo piccolo excursus importante a livello teologico, vorrei farvi analizzare qualcosa di molto vero. Quali sono i problemi delle famiglie cristiane oggi? Quali sono i problemi a cui oggi andiamo incontro? Per prima cosa, la secolarizzazione è entrata nelle nostre case facendoci perdere l'identità cristiana. E questo è il primo problema a cui dobbiamo fare fronte. Oggi il matrimonio viene visto come un problema, viene visto come problema o un nemico della perdita della propria individualità. Nessuno si vuole sposare più, tutti che vogliono convivere. Perché? Perché non c'è più la visione del patto, non c'è più la visione della responsabilità. Viviamo in una società che vive attraverso la cultura della deresponsabilizzazione. Nessuno vuole prendersi più le responsabilità. Che cos'è questa cultura della deresponsabilizzazione? È praticamente un comportamento che vive ed è vigente nella nostra società contemporanea, che porta a evitare l'assunzione di responsabilità degli individui. e a tutelare solo la propria convenienza e il proprio interesse, come se il mio interesse è un diritto senza tenere conto dell'interesse della collettività. E oggi viviamo in questa cultura e attraverso questa cultura si perdono i punti di riferimento, perché l'uomo viene privato dal senso della storia del passato e ognuno rivendica praticamente i propri diritti dimenticandosi i propri doveri. Non c'è più l'identità sul passato. Il passato viene visto come qualcosa di arcaico che deve essere smantellato. Però guarda caso, quando Dio si rivelava nel Vecchio Testamento, metteva sempre il passato, il presente e il futuro, perché Lui è l'Iddio di ieri, di oggi e di domani. E Lui si rivelava come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E non possiamo negare questa cosa. Non possiamo negare la realtà di come stanno i fatti. La responsabilità è qualcosa molto importante che lega il concetto della famiglia. Oggi, se vediamo che nessuno si vuole prendere la responsabilità, specialmente di quando le cose vanno male. Chiedete ai politici qual è il problema di oggi e dicono che loro non riescono a compiere il loro dovere perché c'è la crisi della politica. Quindi il problema non è loro che non sanno amministrare, è questa entità astratta che si chiama politica, che quasi quasi li costringe a fare degli errori. Oggi quasi quasi c'è il problema dei licenziamenti, è il mercato che ce l'impone. Non sono persone a riviste che guardano i loro propri interessi e praticamente decidono a tavolino quanto dobbiamo guadagnare, come dobbiamo vivere. No, è il mercato che ce le impone. È dalla deresponsabilizzazione. O ad esempio, faccio un esempio, per esempio, dice, ma come sei vestita? Ma è la moda. Non sei tu che hai voluto scegliere, no, è la moda. Perché, sai, la moda ci costringe a usare quel colore, quella cosa. Infatti non sei più tu che scegli, è la moda che sceglie per te, sempre qualcosa di astratto. E sembra quasi che oggi c'è anche la cultura dello scaricabarile, quello che è successo anche in Adamo ed Eva, no? Quando Adamo ha peccato, a chi ha dato la colpa? Ad Eva. Quando Eva si è reso conto che Adamo gli ha dato la colpa, a chi ha dato la colpa? Al serpente. Poi, come spesso dico, il serpente si è girato attorno, non ha visto nessuno a cui dare la colpa, ha detto io ora sono fregato in mezzo. E realmente è così. Viviamo in questa società dove nessuno vuole prendersi la responsabilità. Ma sapete una cosa? La nostra identità in Cristo come cristiani ci impone qualcosa di molto forte. Cristo dice che noi siamo Suoi testimoni. E come possiamo essere testimoni? Se viviamo in Lui, se viviamo nella verità, se pratichiamo la verità, e quindi l'essere identificati in Cristo significa portare avanti la responsabilità di portare davanti al mondo l'eredità che Cristo ci ha dato come figli di Dio, e una grande eredità che Cristo ci ha dato è la visione anche della famiglia. Amen. E questo implica la responsabilità. Altro punto, si guardano le convenienze. Non si vuole portare, come dicevo, la responsabilità. E la convenienza è un altro problema. Cosa mi conviene? In un rapporto non si vede più cosa posso dare, ma cosa posso prendere dall'altro. Quindi non c'è più il donarsi reciprocamente, quel tipo di amore agapeo che Dio vede, cioè io dono me stesso all'altro, indipendentemente da ciò che ricevo. Ma cosa posso prendere dall'altro? E se l'altro non dona più a me quello che io desidero, abbiamo terminato, abbiamo finito, abbiamo discusso. Cioè, no, abbiamo discusso, non discutiamo nemmeno più. Terzo problema. La famiglia ha perso il concetto di aggregazione. Anche nelle nostre tavole, certe volte, non si parla più. Come dicevo l'altra volta, parla più mentre si pranza Maria De Filippi con i suoi talk show che non le famiglie, o parla molte volte la partita di calcio. Con questo non dico che non bisogna mai vedere una partita o cose di questo genere, però sembra quasi in alcune famiglie quando entro, e molte volte mi hanno invitato in alcune case, dove vedo che il televisore rimane acceso sempre, anche a volume basso. Sembra quasi che sia il nostro compagno di viaggio, questa scatola nera. Quando mio nonno diceva che questa era una maledizione che entrava nelle famiglie, io lo criticavo. Oggi un po' meno. Non è che è maledetta la televisione, è l'uso che noi facciamo degli strumenti che lo fanno diventare maledetto. Ok? L'uso scorretto, sproporzionato. C'è un tempo in cui nelle nostre case dobbiamo comunicare, dobbiamo parlare, e in quel momento quella scatola nera, per favore, chiudila. Ok? Appunto perché parla sempre lui. E dice, ma io abbasso il volume. Sì, ma i tuoi occhi sono sempre puntati lì, ok? E infatti io non capisco poi, quando succede questo, come si fa anche a instaurare un contatto. Tu inviti delle persone per fare che? Per mangiare e guardare la tua scatola nera, ma la televisione me la potevo anche vedere a casa mia, se dovevo stare a vederla a casa tua. E allora, vedete, l'aggregazione nella famiglia si sta perdendo. I figli vengono nelle nostre case quando loro vogliono, hanno scambiato il concetto di dimora col concetto di albergo. Mamma, io praticamente mangio a quest'ora perché poi devo uscire, e la mamma cucina per il primo figlio alle 7, per il secondo figlio alle 8, per il terzo figlio alle 9, e perché il tontolone del marito mischino poi non ha tontolone nel senso buono, non può mangiare perché trova la moglie stanca di avere fatto 3 cucine già diverse. E cosa mangia il marito? Gli avanzi dei 3 figli. Oh, sto facendo ironia, ma capite da cosa voglio dire? Perché certe volte succede anche questo. Ah, sono troppo stanca perché i tuoi figli mi hanno costretto a fare 3 cucine diverse. Ma educhiamo i nostri figli al concepimento anche della famiglia, di questo nucleo che ogni tanto si deve vedere. Ma neanche a Natale vogliono passare più il tempo con noi. Poi a Capodanno, figurati, ok? A Carnevale non ne parliamo, perché là ogni scherzo vale, quindi bye bye. E allora comprendiamo quello che il Signore vuole dirci stamattina. Attenzione, perché la Bibbia, vi ripeto, di questi concetti ne parla. Ora non posso citare tutti i versi. E poi soprattutto il recupero del ruolo di marito e moglie. Questa è una grande cosa che deve essere recuperata. Ora, come usciamo dal problema? Innanzitutto, recuperando la visione della famiglia che Dio ci ha dato. La famiglia è sacra perché è costituita da Dio e noi abbiamo il compito di proteggere questa sacralità nella nostra famiglia, insieme come coniugi e insieme con i nostri figli per la futura generazione che verrà. Amen? Noi non siamo contro coloro che vogliono vivere senza le famiglie. Chi vuole portare avanti questo tipo di cultura lo porti, però non capisco perché praticamente chi vuole portare avanti questo tipo di cultura sembra arrabbiato con chi ha una famiglia e con chi vuole anche un altro tipo di cultura. Però comprendete, è molto importante che noi identifichiamo la nostra convinzione anche di questo concetto attraverso la scrittura di Dio. Perché Dio vedeva importante la famiglia? Perché la famiglia era il primo centro di formazione spirituale e la famiglia, la tua famiglia, la tua casa deve diventare il primo centro di educazione spirituale dei tuoi figli prima ancora della Chiesa. Non responsabilizzare anche lì l'educazione spirituale dei tuoi figli ai pastori, ai conduttori di cellula. Non esiste. Il primo pastore di casa tua sei proprio tu, papà, o proprio tu, mamma. Perché la Bibbia lo dice. E vedete, l'altra volta io ho citato solo il verso del Deuteronomio, ma vorrei leggerlo stamattina. Deuteronomio capitolo 6, c'era questo concetto molto forte che il popolo di Israele aveva. E partendo dal versetto 1 diceva Dio al popolo di Israele: questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prendere possesso, cosicché tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascoltali dunque Israele e abbi cura di metterli in pratica affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ha detto. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio ed è l'unico Signore e tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Fermiamoci un attimo perché siamo arrivati a questo versetto. Questo era Mosè che parlava di Israele. Quindi vedete, il primo passo, il sacerdote che parla, il profeta che parla al suo popolo. Ma il profeta stava dando la visione di quello che Dio voleva dal suo popolo, cioè che il suo popolo si concentrasse esclusivamente sulla dipendenza da Dio e sulla dipendenza di ciò che Dio aveva progettato per loro affinché potessero entrare nella terra promessa. E il Signore voleva che ci fossero delle priorità nella loro vita. Però non si è fermato lì. Non si è fermata all'annuncio pubblico Mosè, poi ha continuato e c'è il secondo passo. Chi è che Mosè ha responsabilizzato questo annuncio? A chi ha responsabilizzato di dare l'annuncio? Non soltanto a lui, non soltanto ai sacerdoti. Poi si rivolge esattamente alle famiglie, tant'è vero che dice: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, le legherai alla mano come un segno e te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Versetto 20. E quando in avvenire tuo figlio ti domanderà, la futura generazione, che significano queste istruzioni, queste leggi e queste prescrizioni che il Signore, il nostro Dio, vi ha date? Vedete, perché la futura generazione che non ha avuto l'incontro con il Signore, con la prima, non dice ci ha dato, ma vi ha dato. Papà, ma che cosa significa questo? Perché tu vai in chiesa? Perché tu vuoi che io venga in chiesa? Perché tu vuoi che io incontri il Signore? Cosa dice poi il padre? Il legame con il passato. Guardate qui. Tu risponderai a tuo figlio. Eravamo schiavi del Faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro l'Egitto, contro il Faraone e contro tutta la sua casa. E ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. E il Signore ci ordinò di mettere in pratica queste leggi e di temerlo. E di temere il Signore il nostro Dio affinché venisse a noi del bene sempre ed Egli ci conservasse in vita come ha fatto finora. Il presente. E questa sarà la nostra giustizia, il futuro. L'avere cura di mettere in pratica questi comandamenti davanti al Signore come Egli ci ha ordinati. Vedete, tutto l'attacco che oggi sta succedendo è praticamente slegare l'umanità dal suo passato, dal concetto del passato, perché se noi ci sleghiamo dal passato perdiamo la nostra identità. Ma guarda caso, il concetto di famiglia è legato al passato. Perché tu sei figlio di tuo padre, sei figlio di tuo nonno, sei figlio del tuo bisnonno e sei figlio del tuo trisavolo, quadrisavolo, eccetera. Cioè c'è una dinastia dove praticamente in questa dinastia sono stati trasmessi delle cose positive ma anche delle cose negative, in alcuni casi dobbiamo anche ammetterlo. Ma non possiamo staccare la nostra identità e le nostre radici da ciò che è il passato, perché il passato ci conduce all'Eden dove Dio ha creato la famiglia. Amen. Siete qui stamattina? Oggi ci sono tanti libri di storia che negano la storia passata perché vogliono mettere confusione e dubbi su quello che è stato il nostro passato, perché se l'uomo vive senza il suo passato rimane solo. Scusate, forse sto facendo filosofia, non lo so, teologia, non lo so, però comprendiamo questo concetto, perché oggi quasi quasi si dice pure che Auschwitz non è mai esistito. Poi vai ad Auschwitz, qualcuno c'è stato recentemente, dov'è Paolo? Ha visto che non è una favoletta. Vedete, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio dei nostri padri, questo è un concetto importante. Dobbiamo realmente ancorare la nostra identità su quello che Dio ci ha dato. E quando tu dirai ai tuoi figli: io ho incontrato il Signore nella mia vita perché Dio mi ha fatto grandi miracoli. Ecco come abbiamo aperto il culto stamattina. Il Signore ha fatto grandi cose per me. Dio è reale nella mia vita. Tu stai aprendo la porta dell'incontro con il Signore alla futura generazione. Amen. E vedete una cosa? La responsabilità di educare i figli nella dottrina cristiana, Dio l'ha dato al padre. Efesini capitolo 6 verso 4. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Sembra quasi che questa parola oggi venga difficile, disciplina. Cioè quasi quasi oggi nella cultura della deresponsabilizzazione noi veniamo a patti con i nostri figli, altro che disciplina. Quando praticamente dobbiamo educare i nostri figli sembra quasi che è meglio non educarli e lasciarli liberi senza concetti educativi, perché poi troveranno la strada da soli. Io se non avessi avuto qualcuno che mi spiegava ciò che era giusto e ciò che era sbagliato, la strada da solo non credo che l'avrei trovato. E una volta Tiziana, che è una psicologa nella specializzazione infantile, disse che c'era una branca della psicologia che usava molto nell'educazione la deresponsabilizzazione, ma che oggi un po' anche i psicologi sono arresi buona parte all'evidenza che un po' di paletti vanno dati. È vero, Tiziana, puoi confermare che sto dicendo il vero? E non sapete i danni che questo ha prodotto, perché ci sono stati bambini e ragazzi che oggi sono adulti e sono persone che non si sanno prendere la responsabilità perché non gli è stata insegnata da bambini. Ma Dio è l'insegnante del sommo insegnante e noi dobbiamo rivolgerci a Lui principalmente. E così è importante che il Signore possa entrare nelle nostre case. E stamattina vorrei invitarvi a prendere consapevolezza di quanto è importante che noi possiamo invitare la presenza di Dio nelle nostre case, affinché possiamo realmente essere il modello di come Dio ci vuole all'interno della nostra casa, affinché i nostri figli possano essere educati nel concetto dell'insegnamento di Cristo. Sapete una cosa? Quando Gesù venne nel mondo, è successa una cosa incredibile descritta in Luca. Maria e Giuseppe erano a Betlem, vi ricordate? Perché dovevano fare un censimento e chiedevano ospitalità per fare nascere il bambino, ma tutte le porte delle case erano chiuse e gli alberghi erano pieni. Nessuna casa di Betlem fu capace ad accogliere l'ingresso di Cristo nella storia. Ma ancora oggi sembra che le porte di certe case, anche delle nostre, sono chiuse ad accogliere il Re di Gloria dentro le proprie case. Sembra quasi che certe volte parliamo di tutto tranne di Dio ai nostri figli. Quasi quasi, come dice Apocalisse, questa meravigliosa scrittura in Apocalisse capitolo 3, dove il Signore dice: ecco, io sto alla porta e busso. E se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Vedete la dimensione familiare. E il Signore sta bussando alle nostre porte, alle porte non solo del nostro cuore, ma anche delle nostre case. E certe volte lo teniamo fuori. Perché? Anche lì, per mancanza di responsabilità. Perché l'incontro con il Signore produce la responsabilità di doverti piegare o di doverci piegare l'uno davanti all'altro, padri davanti ai figli, figli davanti ai padri, mariti davanti alle mogli e mogli davanti ai mariti, a chiederci perdono a vicenda. Perché quando Cristo entra, capisci dove hai sbagliato. E quando Lui entra nelle nostre case, entra la Sua luce e la Sua rivelazione e capiamo davanti a Dio che non c'è più la mia ragione come marito, non c'è più la mia ragione come moglie, non c'è più la mia ragione come figlio, c'è soltanto la croce di Cristo. E là davanti alla croce di Cristo devo inchinarmi e dire: Signore, prendi tu il controllo della mia casa. Amen. E accade quello che è stato per la famiglia di Obed-Edom, una vecchia famiglia dell'Antico Testamento, che quando ospitò l'arca dell'Eterno dove c'era la presenza di Dio, è scritto che la gloria di Dio entrò in quella casa e quella famiglia per tutti quei mesi in cui l'arca è stata lì ha prosperato. E la notizia di questa prosperità era arrivata pure alle orecchie del re Davide, che geloso di questo fatto disse: ma io devo provvedere a trasportare l'arca a casa mia a questo punto. Infatti Davide si fece questa domanda: come posso portare l'arca, la presenza di Dio, a casa mia? E il Signore gli ha fatto capire che c'erano delle cose che lui doveva fare, che erano legate al concetto dell'Antico Testamento, ma doveva prendersi anche lui come re delle responsabilità per portare la presenza di Dio a casa. Oggi io voglio invitare realmente gli uomini a non abdicare il governo che Dio gli ha affidato nelle proprie case. Non abdicate il governo alle vostre mogli, perché Dio l'ha data a voi. E ve lo posso dimostrare con una scrittura. E mi avvio anche verso la conclusione. Efesini 3, 14-15. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia, nei cieli e sulla terra, prende nome. In italiano questo verso non è stato tradotto molto bene, perché in greco praticamente nella versione originale ha un significato ben più profondo, che esattamente dice questo: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità riceve il suo titolo o la sua autorità. E ne deriva il suo nome, tra parentesi, il nome della paternità, cioè padre. E quindi in un certo senso significa che un padre naturale, siccome è sacerdote ed è ponte, come diciamo poco fa, riceve la sua autorità di esercitare il sacerdozio spirituale all'interno della sua famiglia per educare i figli e per dare il principio spirituale nella propria famiglia, la guida spirituale nella propria famiglia da Dio, perché la sua autorità prende valore nell'autorità di Cristo, nell'autorità di Dio, dal Padre dal quale ogni paternità riceve la sua autorità. Quindi, dove sono i papà? Bye bye. Ragazzi, vi dico una cosa, io già l'ho detto due domeniche fa, forse due, non mi ricordo quando l'ho detto. Non pensate che perché abbia 40 anni sto parlando tanto per, perché quello che vi sto dicendo l'ho imparato sulla mia pelle e lo sto incominciando ad imparare anche ora. Cioè, siamo tutti in un cammino. Sapete che siamo tutti in un cammino? Non c'è il primo e l'ultimo nel cammino, ok? Infatti ci sono i padri nella chiesa, ci sono anche i nonni, che hanno più esperienza in questo, infatti qualche volta faremo parlare pure i nonni di questo, su questo campo, perché possono dare più di quanto posso dare io sicuramente. Però vi posso dire una cosa, stiamo tutti imparando e dobbiamo imparare da Lui. La mia autorità funziona se mi lascio guidare da Dio. Amen. La mia autorità paterna funziona se io piego le mie ginocchia davanti a Dio e dico: Signore, dammi rivelazione di come posso condurre la mia famiglia. Sì, lo so, vi sentite abbandonati, ora giro dall'altro lato. E questo è qualcosa che ho dovuto imparare. Quando è nata mia figlia, la prima figlia, io non mi sono sentito padre. E non mi sentivo padre, assolutamente. Anzi, come spesso succede ai primi papà, la prima figlia è un impedimento notturno. È vero? A me? Diventa praticamente qualcosa. Siamo pure gelosi quasi quasi che le nostre mogli le allattano. Oh, non sto parlando di fantascienza, vero? Sono stato io l'unico scemo a pensare queste cose, confortatemi. Qualcuno può alzare la mano? Bene, ok. Grazie Marcello e grazie anche ad altri. Ok, perché le nostre mogli le abbiamo concepite come proprietà, ok? Per cui qualcuno stava abusando della nostra proprietà e non ci stavamo accorgendo che era nostro figlio. Io mi sono rifiutato di vedere nascere mia figlia per un problema mio che sono allergico al sangue, quando vedo tagli, eccetera, io vengo di solito. Però la mancanza di responsabilità in quanto non mi vedevo padre non mi ha portato a dire: Signore, aiutami nell'assistere. Quando è nata Alessandra, qualcosa stava incominciando a cambiare. Perché quando mia moglie mi ha chiesto: ma entri in sala parto o no? Io ho detto sì. E nel frattempo pregavo, perché ho detto: Signore, fa che non vengo, altrimenti voi non solo non mi vedo mia figlia, ma per giunta poi i medici devono dare retta a me, cioè che a me non avrebbero dato retta in quel momento, figuriamoci. Cioè che... E ho visto nascere Alessandra. Cosa è successo? È successo qualcosa di tragico, che ha pagato le conseguenze anche alla mia prima figlia, che Alessandra me la sono sentita figlia, ed Eleonora no. In questo chiedo perdono pubblicamente alla mia piccolina. Alla grande, no? Per me è piccolina. E mia figlia ha desiderato un padre. Ancora oggi lo desidera. Perché questo padre lo vede impegnato con la Chiesa. Capite? Gli errori purtroppo si pagano. Però quando entra il perdono, Dio ricostruisce da dove abbiamo fallito. Amen? Questa è la paternità. Quando noi ci inginocchiamo, dobbiamo sapere che Dio ci rivela e ci fa entrare nella rivelazione. E quando entriamo nella rivelazione, siamo anche capaci di chiedere perdono. Amen? Perché il Padre non è quello che è tutto d'un pezzo, è quello che ama. E ama come Dio ama. E quando Dio ci ha amati, ci ha perdonati. Amen? Quindi, papà, istruiamo i nostri figli, ma quando sbagliamo qualche cosa, perché siamo umani e possiamo sbagliare ogni tanto il tiro, impariamo a chiedere perdono anche dei nostri errori, perché diamo a loro una grande lezione, perché loro poi chiederanno perdono agli altri quando sbagliano. Amen? E scusatemi perché il Signore mi sta facendo vedere qualcosa. L'altra volta Paolo mi ha fatto leggere un trafiletto molto comico, perché sapete questa cosa, ora alleggeriamo un po' così perché abbiamo pianto, no? Per cui ritorniamo. La responsabilità è importante, la responsabilità di essere uomini, di sapere essere uomini. Che cosa significa questo? Il sacerdote è colui che porta i pesi spirituali anche della propria famiglia davanti a Dio e che poi combatte davanti al nemico per la propria famiglia. Quando un giorno Alessandra stava male, che ancora non si capiva cosa avesse la bambina, era, credo, quando ancora non ha... No, aveva fatto un anno, quando ha fatto quel digiuno di una settimana. Sì. E in pratica non mangiava più, non voleva mangiare. E in quel momento praticamente passarono un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, la bambina continuava a non mangiare. Al sesto giorno, visitandola in ospedale, lei non aveva più forze. Io la chiamavo e non reagiva. Alzava ogni tanto la testa. E io e mia madre eravamo preoccupati che la perdavamo. E quella notte io praticamente mi sono messo a pregare. Mi sono messo a pregare e non ho preso sonno. Là ho esercitato la mia autorità. In che senso? Non ho sgridato il diavolo, l'ho fatto dopo. Per prima cosa sono andato davanti a Dio, portando il peso dell'angoscia che avevo di perdere mia figlia. Ho chiesto al Signore di ministrare alla mia vita. Poi ho interceduto per lei, ho combattuto per lei, ho reclamato che il diavolo togliesse le sue zampacce dalla vita di Alessandra e l'ho fatto non da solo, ma con la presenza di Dio. È arrivato a un certo punto, verso le 6 del mattino, perché non ho dormito quella notte, il Signore mi ha detto: puoi bloccare le tue preghiere perché la bambina mangerà. Io non so a che ora ha mangiato, poi era la mattina presto, infatti il pediatra che era venuto a visitarla fa a mia moglie: posso entrare? Poi ho visto che stava mangiando, no, 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 vengo dopo. E ha ripreso le sue forze. Ecco, il sacerdote combatte per la propria famiglia, prende il peso della propria famiglia. E questa storia che Paolo mi ha fatto leggere dice questo: un bambino dice a suo padre: papà, cos'è un uomo? E il padre risponde: è una persona che assume le responsabilità della sua vita, della sua casa e della sua famiglia e si prende cura di loro. E il figlio risponde: allora diventerò un uomo come la mamma. Perché questo? Perché questa risposta? Perché gli uomini hanno abdicato. E vedete, proiettiamo confusione nelle nostre famiglie. Però guardate una cosa, Ebrei 11:7 c'è questo bel mistero che Dio ci sta dicendo oggi a favore degli uomini. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca. Chi l'ha preparata l'arca? Noè non l'ha preparata sua moglie. L'ha preparata Noè. Noè seppe capire quello che Dio gli diceva. E il Signore gli ha detto: Noè, devi mettere in salvo la tua famiglia. Noè preparò l'arca, coinvolse i suoi figli in questa preparazione e la costruirono poi insieme per la futura generazione che veniva. Amen. Questo è quello che fa un padre responsabile davanti ai suoi figli. Prende quello che Dio vuole dire, lo trasmette ai figli, lo inculca ai figli affinché l'intera famiglia possa servire Dio e si realizza così quella cosa che disse Giosuè: quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Perché questo? Perché Dio vuole entrare nelle nostre case affinché le nostre case possano essere la testimonianza di Dio in questa società. Tant'è vero che lo disse ad Abramo: in te. Nella tua famiglia, dalla tua famiglia saranno benedette tutte le famiglie della terra. Amen. E un'ultima cosa, perché sembra quasi che ho predicato solo per gli uomini. Mi permettete qualcosa per le donne? Mogli, dico una cosa: volete mariti responsabili? Sì, ridategli il volante. Non ve lo tenete stretto. Io lo so che c'è paura di dire sì, ma arriveremo alla deriva così. Non ti preoccupare, è una sua responsabilità sbandare. Ma se non glielo dai il volante, non se lo prenderà mai. E voi uomini, smettetela di dare il volante alle vostre donne, alle vostre mogli, perché poi difficilmente ve lo ridaranno indietro. Però la Bibbia c'è scritto qualcosa di molto importante. Che le mogli, ed è scritto in Efesini, devono rispettare i propri mariti. Per cui significa non che i mariti non devono essere corretti, attenzione, perché ora lo spieghiamo questo cosa significa. Non significa che i mariti non devono ricevere correzioni dalle loro mogli quando sbagliano, perché ricordiamoci sempre che siamo sottomessi l'uno all'altro anche, quindi quando l'altro vede che tu sbagli, tu devi essere umile da ricevere la correzione e questo vale per tutte e due. Ma significa che non devi, come del resto questo credo che sia valido per ambedue nella coppia, scoprire la nudità dell'altro pubblicamente. Non devi criticare l'altro in pubblico. Soprattutto la critica non ha nessun valore davanti a Dio. Correggi con amore e con rispetto. Non parlare male davanti ai tuoi figli. Chi è tuo padre? Chi tu non capisce niente? Ah, tuo padre è una cosa inutile. Ok, quante volte l'avete fatto? Mai. No, non vi faccio alzare la mano perché qua succede una tragedia poi. Vedete, questo non si fa, perché in quel momento hai fatto perdere il sacerdozio davanti ai tuoi figli. Anche se sbaglia, discutetela in privato. E poi soprattutto, quando arrivano a casa, fate in modo che i vostri mariti siano i benvenuti. Non accoglietele con l'espressione Mizza Revo. È finita la pace. Non ce ne poteva stare ancora un'altra ora a travagliare. Scusate, no? Se parlo in dialetto perché così ci capiamo meglio, no? Ma è per alleggerire, io di solito non lo faccio mai, vabbè. È per ridere un poco. Perché sembra quasi che la famiglia italiana sia la famiglia di Fantozzi. Il marito handicappato, la figlia brutta e la moglie praticamente vittima. Vedete? Quello che il Signore ci sta dicendo oggi è realmente di edificare la famiglia all'interno della sua parola. Quando arriva tuo marito, siccome a casa tua tu eri la regina senza di lui, dagli lo scettro. In quel momento ora è lui che deve guidare. E voi non dite che siete stanchi dal lavoro. Amen. Perché è arrivato il vostro momento. E la prima cosa che dovete fare, sapete cos'è? Mangiare insieme e pregare per i cibi insieme. Amen? Ogni tanto fate anche delle cellule insieme. Padri, benedite i vostri figli insieme a vostra moglie e beneditevi a vicenda davanti ai vostri figli, perché così impareranno a farlo pure loro un giorno quando avranno una famiglia. Amen? Questo è un valore santo. E in ultimo, non capisco perché lo Spirito Santo mi fa finire oggi. E in ultimo, una cosa importante. Il rispetto l'uno verso l'altro. Figli, rispettate i vostri genitori. Perché se non rispetterete i vostri genitori, un giorno i vostri figli non rispetteranno voi. Perché non glielo insegnerete, non gli darete questo valore. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. È il tutto chiuso nel vincolo dell'amore di Cristo. Amen. Questo è quello che salva la famiglia. Questo è quello che salva anche un matrimonio. Ok? E credo che piantare le tende di tutta la famiglia, come erano quelle del popolo di Israele, no? Davanti all'arca. Perché l'accampamento del popolo di Israele c'era l'arca in mezzo e le tende attorno. Ecco, guardare sempre a Cristo. Fare sempre in modo che questo terzo capo della famosa corda a tre capi sia sempre presente, perché appena lo cacciate dalle vostre vite verrà un altro che è il diavolo e verrà per separare, ammazzare, distruggere. Amen? E noi dobbiamo cacciare il nemico dalle nostre case. Amen? E stamattina vogliamo proprio pregare, prenderci un momento di preghiera affinché il Signore possa darci sapienza e rivelazione per come poter portare avanti questo concetto, come poter realmente recuperare questo famoso principio spirituale. Permettete un'altra cosa, alle donne questo lo dico. Non me ne vogliate. Ogni tanto il momento prendetelo. Qualcuno ancora non l'ha capito, va bene, poi ve la spiegheranno nelle cellule. Perché sembra che qualcuno è molto affetto di mal di testa notturni, no? Ok. Perché ricordiamoci che un uomo e una donna diventano una stessa cosa, sia nello spirito e sia nell'unione. spirito, anima e corpo. E questo santifica il matrimonio anche. Perché poi non accusate i propri mariti se si allontanano da voi quando voi siete sempre acide. Ok? Scusate se ve l'ho detto, va bene. Però in farmacia c'è il moment. Ok. C'è anche Loki. Vogliamo alzarci in piedi? Chiediamo al Signore di scendere con la sua presenza, solo 10 minuti, perché non voglio fare né appelli in questo momento né preghiere, ma soltanto una preghiera generale dove vogliamo presentarci tutti quanti davanti a Dio come realmente genitori, marito, moglie o anche futuri genitori, vero Chiara e Marta? Sì, prima o poi dice ok, no, il principe azzurro dimenticatevelo, nel senso quel modello, vabbè, però un uomo sì, nel senso un marito sì. E, ma il principe azzurro non esiste, quello solo nelle favole, eh. Esatto. Preghiamo affinché realmente il Signore possa darci rivelazione di come portare avanti il regno di Dio dentro le nostre case. Spirito Santo, noi ti chiediamo che la tua presenza possa essere tangibile, Signore, nelle nostre vite. E ti vogliamo chiedere, Signore, usati di noi. Laddove il nemico è entrato per separare nelle nostre case, nelle nostre famiglie, noi chiediamo che realmente la potenza dello Spirito Santo possa ricompattare l'unità delle nostre case, l'unità della nostra famiglia. E in questo momento non vedere le tue ragioni e non vedere neanche i torti, vedi soltanto Cristo e guarda soltanto a Lui. Non guardare dove ha sbagliato l'uno, dove ha sbagliato l'altro, non vedere se i tuoi figli ti hanno deluso, perché lo so che qualche comportamento dei nostri figli molte volte può deluderci, ma in questo momento guarda a Cristo, perché Lui può darti realmente la forza di essere esattamente all'interno della tua casa ciò che Lui vuole che tu sia, cioè un padre, una madre e un figlio che sappia onorare Dio all'interno della propria casa. Ricordatevi sempre che il Signore vuole dimorare all'interno della nostra casa. Invitate lo Spirito Santo quando rientrate a casa. Invitateli insieme a dire: benvenuto Spirito Santo dentro la mia casa. Benvenuto Spirito Santo dentro la mia famiglia. Affinché Lui possa prendere il controllo totale. E non abdichiamo più. Non possiamo lo scettro, non possiamo le vesti sacerdotali che Dio ci ha dato, ma rivestiamoci tutti di umiltà e di mansuetudine, riconoscendo intanto Cristo come Re, la nostra autorità che Dio ci ha dato e il fatto che comunque ognuno di noi è aiuto l'uno dell'altro. Non è soltanto la moglie un aiuto per il marito, ma è anche il marito un aiuto per la moglie, reciprocamente. E anche i figli un giorno possono essere aiuto della tua casa. Educhiamo anche i nostri figli alla responsabilità. È una cosa molto importante. Signore, in questo momento ti chiediamo che la mia casa, la nostra casa, possa essere tempio dello Spirito Santo. Non soltanto dentro di noi, ma dentro le mura delle nostre dimore, affinché realmente la tua luce, la tua misericordia possa illuminare le nostre vite. E in questo momento voglio invitare tutti i padri ad unirsi a me in questa preghiera e mandiamo fuori Satana dalle nostre case. Ce la fate? Uè, ce la fate? Sì, ok, alziamo le mani e in questo momento insieme come corpo di Cristo veniamo contro ogni attacco che il diavolo sta facendo nelle nostre famiglie, nella nostra casa, con i nostri figli, affinché realmente il nemico possa essere sconfitto dalla potenza del sangue di Cristo Gesù, e noi come sacerdoti davanti alla potenza di Dio dichiariamo al nemico che lui deve andare via dalle nostre case, via dalle nostre mura domestiche, e la croce dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, di Cristo Gesù possa inondare le nostre case di un profumo nuovo di amore e di misericordia, affinché Cristo trionfi e l'amore di Dio trionfi dentro le nostre case, e ogni attacco che il diavolo sta facendo viene sconfitto in Cristo Gesù, e ogni demone che è entrato nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, per i nostri errori, attraverso il nostro pentimento e attraverso realmente il nostro dichiarare che vogliamo servire Dio quanto a me e quanto alla mia famiglia, serviremo l'Eterno, questi demoni non hanno più autorità di stare nelle nostre mura. Angeli del Signore, chiediamo che riempite la nostra casa dalla vostra presenza insieme allo Spirito Santo, che possa inondare realmente come un fiume le nostre mura domestiche, perché la pace di Dio regnerà e trionferà nelle nostre vite e nelle nostre dimore in Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi ho fatti salire per cantare, ma non penso che sia il tempo, c'è molto caldo anche. Dio vi benedica e conservate questo come un tesoro molto forte per i nostri cuori. Amen.